se per voi il contratto di Osimhen è risolto, per me è molto semplice come si risolve. A fine campionato se ne andrà, perché uno dei remagi pagherà la clausola rescissoria.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Parte delle rivoluzioni non fanno parte, soprattutto a gennaio, non, anche se uno avesse voluto, non, secondo me non, è, non c'è, diciamo, il materiale per poterlo fare, credo. Però poi voi sapete benissimo che del mercato che preferiscono le barriche e la società. Io voglio dare una mano a questi giocatori a riacquistare quella fiducia che avevano l'anno scorso, giocando bene, cercando di essere equilibrati e non fare più a volte leggerezze, errori che possiamo anche evitare, no? Secondo me è una partita difficilissima, il Monza è una squadra che ha messo, io ho guardato molto la Lazio perché gioca con un modulo simile al nostro e ho visto che è andata davvero in difficoltà, perché il Monza è una delle squadre in questo momento, oltretutto venendo a giocare da noi, non ha niente da perdere, giocano molto bene, c'hanno un bravo allenatore. Io penso solo alla partita, che quella di domani, che sarà importantissima per tanti motivi.
Dunque, Mazzarri ha già parlato ed è stato il primo, bruciando la concorrenza al microfono naturalmente, perché più tardi sentiremo Inzaghi, Sarri eccetera. Marco Bellinazzo, buongiorno.
Eccoci, ciao ciao, buongiorno, buongiorno Carlo.
Come lo vedi il Napoli? Domani contro il Monza, ultima spiaggia o è già passata l'ultima?
Beh, ma credo che l'ultima sia già passata, nel senso che il Napoli si è ridimensionato assolutamente, era impensabile, e speriamo insomma che per il Napoli, per la bellezza del campionato, insomma, si possa ritrovare un qualcosa, insomma, che possa ricordare perlomeno quella squadra dell'anno scorso, anche se forse insomma Mazzarri dovrebbe cominciare anche a pensare magari a moduli diversi piuttosto che ancorarsi a un passato che oggettivamente non c'è più.
Sì, se De Laurentiis glielo consente. Intanto tu so che sei a Napoli, no? Ho visto una bellissima presepe che hai postato con una bellissima statuetta di Maradona, magari portamela, mi piacerebbe molto. No, senti, al di là di questo l'ho presa larga, perché parlare di fiscalità tra Natale e Capodanno mi risulta un po' pesante, ma tant'è. Decreto crescita prorogato, abbiamo sentito anche prima leggere in attesa pomeriggio, vari provvedimenti eccetera, ma questo non è affar nostro in generale, come italiani sì, ma in questo spazio no. Decreto crescita prorogato fino al 29 di febbraio, il che vuol dire che i nostri club sul mercato europeo rimangono competitivi almeno fino a quella data.
Sì, non solo diciamo magari per agganciare qualche giocatore importante, ma sappiamo quanto è complicato il mercato di gennaio, ma anche per eventuali rinnovi, insomma, se qualcuno avesse avuto necessità di rinnovare, meglio farlo entro quella data, perché altrimenti fatto dopo il 29 febbraio, ecco, non potrebbe più agganciare le agevolazioni del decreto crescita nei 5 anni, ecco, in cui si può godere di questa agevolazione. Sì. È un provvedimento, come dire, un compromesso, come al solito insomma in Italia si va sul compromesso, che significa cercare di accontentare tutti, ma forse alla fine non si accontenta nessuno.
Sì, un po' così. Pierluigi Pardo, buongiorno.
Buongiorno, stavo sentendo.
Ti piace tu dici la fiscalità,
tu dici
per
che l'Italia
Capodanno
è questo paese qui. Dici che l'Italia è il paese dei compromessi.
No, ma che malpensante che sei.
È la prima volta che la sento questa cosa qua.
No, anche peggio. Il problema è che è anche peggio. E cioè c'è un compromesso che alla fine non accontenta nessuno, cioè non fa felice nessuno, capito? Quindi i compromessi dovrebbero quantomeno soddisfare qualcuno.
Amico mio, anche questo non è un inedito. No, però io sinceramente non so come collocarmi, perché secondo me è bene restare competitivi sul mercato internazionale. Calcisticamente mi sembra una buona notizia, sebbene di compromesso. Poi so le polemiche che ci sono, era tutti i giocatori italiani eccetera. Io continuo a pensare che uno sport professionistico al massimo livello, a livello di Eurolega, Superlega, Super quello che volete, leghe quelle che volete, bisogna ragionare in quest'ottica, non in un'ottica di protezionismo lato senso.
Pierre, ma guarda, dici? Allora sì, beh, allora il tema è gigantesco, nel senso che è un tema che riguarda chiaramente tutta la politica e tutto il budget che ha a disposizione un paese e gli interventi che può fare, quindi è un tema che riguarda la lotta alla povertà, che riguarda gli sprechi, che riguarda le infrastrutture, cioè è gigantesco. È chiaro, in generale, secondo me, una cosa che va detta, e mi ricordo il periodo drammatico del lockdown, è che lo sport professionistico, io penso che non è che siamo di parte perché facciamo questo nella vita, penso che sia oggettivo, cioè lo sport professionistico è una filiera fondamentale del nostro paese. Cioè, non è soltanto un giochetto che ci diverte, non è soltanto lo stipendio di Osimhen o di Lukaku, è un sistema che deve avere una sua sostenibilità, che deve produrre degli utili, che sicuramente contribuisce al PIL in maniera significativa e che oltretutto se la passa anche piuttosto bene dal punto di vista della PIL, no? Nel senso che rispetto ad altre, quindi tu aiuti un settore che piace, che interessa la gente, per cui tolta la demagogia del dire non bisogna dare risorse per pagare gli stipendi di quattro in mutande che
danno peraltro pagano le tasse, no? Che peraltro
sì,
pagano
sì, no, appunto, quindi voglio dire, una volta usciti da questo tipo di cosa, poi è chiaro che nella scala delle priorità, per cui appunto poi il discorso si allarga a Meloni, a Giorgetti e a chi ha delle responsabilità da questo punto di vista molto più importanti e più gravose su come spendere i soldi. Cioè è chiaro che poi se mi fai un ragionamento, è più giusto spendere queste risorse per aiutare questo settore o per aiutare un altro, si entra in un ambito sempre in un ambito ovviamente di dialettica che è normale. Però ecco, la cosa fondamentale, che l'unica cosa che mi sento di poter dire, è che lo sport professionistico deve essere trattato come un settore economico come tutti gli altri.
Sì,
quindi deve
essere
tolta questa cosa, ma questo è il problema che c'è attorno
lo
allo sport.
So, capito, però no, ragazzi, non possiamo nemmeno farci nulla
sempre,
no?
al lockdown, quei poveracci che volevano fare jogging che venivano trattati come terroristi, perché evidentemente non c'è una cultura dell'attività fisica come qualcosa che fa bene alle persone, che è fondamentale per la salute delle persone e per il benessere psicofisico delle persone. Allo stesso modo sappiamo come il calcio e lo sport in generale spesso venga considerato da alcuni, non da noi certamente, come un divertissement, come una cosa è un settore economico esattamente come gli altri. Quindi poi se sia più giusto aiutare questo o la filiera, che ne so, delle melanzane, io questo non lo so dire perché non faccio il ministro dell'economia, no? Però è chiaro
e
che
anche ci occupiamo di agricoltura tendenzialmente, però insomma io credo che
io per le melanzane ho una passione per quelle
anche per il Lazio, credo anche per il Lazio,
forse alla fine non me ne vorrà per il Lazio
no. però c'è un aspetto molto, come dire, cruciale poi in questa vicenda, che secondo me taglia la testa al toro, cioè i soldi che di tasse che il calcio paga, che sono i due terzi di tutto quello che paga lo sport in termini di tasse, servono, e per una legge dello Stato dal 2018, per finanziare tutta la filiera sportiva. Quindi diciamo lo sport si autofinanzia, di conseguenza io credo che tendenzialmente io sono, come dire, contro le misure di protezionismo e concordo con Carlo, però allora io diciamo però al posto delle società di calcio chiederei semplicemente che venga restituito un po' di più allo sport e al calcio di quello che viene pagato in termini di tasse, che magari vengono concesso più facilmente di fare gli stadi, che venga concessa magari una quota delle scommesse per cui le società di betting come lavorano con il copyright, con il brand delle società di calcio e non versano un euro, quindi sarebbero molto contente magari le società di calcio di non avere più il bonus fiscale e il decreto crescita, piuttosto che magari avere altri tipi di agevolazioni per far crescere i ricavi. Quindi secondo me c'è poco populismo e ci dovrebbe essere più concretezza. Non faccio insomma il sindacalista delle società di calcio per professione, però voglio dire un settore economico potrebbe chiedere di avere quello che versa, no?
Autonomamente,
non chiedere nulla in più alle tasche di altri cittadini.
Questo è chiaro, quando venne fatto il decreto di dignità, fosse, no? Quello che praticamente impediva la pubblicità, quindi c'era questa grande ipocrisia che da un lato si poteva scommettere, si può scommettere legalmente, ricordando un po' come succede per le sigarette o per l'alcol, il fatto che vada fatto responsabilmente. Io poi sono proprio un non giocatore, quindi proprio faccio patia, però so benissimo che il rischio della ludopatia c'è, lo sappiamo benissimo, però al tempo stesso se una cosa poi è una cosa che è legale, e lo è anche perché tanto comunque lo sappiamo, la gente scommetteva quando ero bambino, c'era
chiaro, anzi regolarizzi una certa forma, ascolta,
regolarizzi, togli una fetta magari a chi non lo fa in maniera legale, fai in modo che tutti paghino le tasse, poi però quella cosa lì abbiamo saputo che a un certo punto non poteva essere pubblicizzata. E allora se tu togli alle società di calcio, in generale alle società sportive, uno dei principali possibili finanziatori, perché a livello di sponsorizzazioni quelle sono le società che sono più interessate per un discorso di target e per un discorso proprio di denaro che gira, gli impedisci di poter competere su una roba del genere, crei una complessità, no? Quindi
sono due cose che sono come mettere insieme diavolo nell'acqua santa, lo sappiamo bene. No, io vorrei un rapido confronto prima di salutare Marco Bellinazzo tra lui e Andrea D'Amico sulla questione del decreto crescita, perché secondo me la pensano in modo un po' diverso. Ciao Andrea.
Ciao Carlo, ciao. Marco, ciao Luigi.
Ciao.
È un discorso molto lungo che andrebbe approfondito chissà in quante puntate. Dico solo questo, dico che il decreto crescita applicato al calcio crea una discriminazione scorretta nei confronti dei giocatori italiani e quindi il sindacato dei calciatori italiani dovrebbe opporsi all'applicazione, all'estensione di questo, perché visto che sono tanti giocatori europei anche che usufruiscono di questo decreto crescita, visto che italiani e europei sono la stessa cittadinanza ormai sotto il profilo dei diritti, secondo me è una grave discriminazione nei confronti dei giocatori italiani, perché è chiaro che a parità di merito una società va a prendere il giocatore che viene dall'estero perché gli costa meno l'orto a parità di netto, e questo secondo me non è giusto, ma è un discorso che dovrebbe fare il sindacato. Ma d'altra parte, per me una cosa assurda è che il presidente del sindacato italiano calciatori sia il vicepresidente federale. Sarebbe come se il segretario della UIL sedesse al tavolo del governo e fosse il vice primo ministro. Questa è una cosa che io reputo scorretta nei confronti dei giocatori italiani. Mi rendo conto che l'estensione è stata fatta per questa finestra di mercato, anche per dare forse più ossigeno alle squadre italiane nel nostro campionato, ma sicuramente se c'è una cosa di cui non abbiamo bisogno è di ancora giocatori stranieri. Poi non lamentiamoci se la nostra nazionale non va ai prossimi mondiali per 3 volte di fila, perché una volta quando la nazionale, se giudichiamo la nazionale il vertice di questa piramide e gli diamo importanza e dignità, dobbiamo anche metterla in condizione di avere dei giocatori italiani da selezionare. Uno, per quanto riguarda le tasse nel calcio, faccio un discorso più allargato e dico: se ci sono 2 divisioni ministeriali che elargiscono contributi a fondo perso per attività che lo Stato italiano giudica meritevoli, come i circhi, la musica, i teatri, l'editoria, il calcio da solo vale tutto questo aggregato insieme, è il 3 o il 4% del PIL italiano, è comunque la terza o la quarta industria italiana e riceve 0, non solo, ma paga le tasse come se fosse una società normale. Allora dico, il calcio ha una funzione sociale, politica, economica importantissima, non solo in Italia ma nel mondo, vediamo cosa ne sta usufruendo l'Arabia Saudita. Allora io dico, se devo pagare le tasse e allora mi tengo i soldi che genero, perché devo contribuire a tutta la filiera, altrimenti voglio le stesse agevolazioni di altre attività che sono parimenti meritorie come lo sono io.
Marco, rispondi tu.
Guarda, sarò brevissimo e dico soltanto che insomma indubbiamente c'è la possibilità e si è creato il rischio di penalizzare i giocatori italiani, anche se nel 2022 si è stato posto quel limite di 1 milione di 20 anni sotto il quale non puoi applicare l'agevolazione. È evidente però che si è abusato. Io credo che una soluzione di compromesso, visto che abbiamo parlato all'inizio di compromesso, potrebbe essere quello magari di obbligare in qualche modo i club che risparmiano soldi con il decreto crescita ad investire quei soldi nei vivai, nei centri sportivi, creando anche un collegamento di carattere funzionale di questa agevolazione. Detto questo, c'è un problema chiaramente di filiera. In questi anni ci sono stati dei risultati importanti delle nostre under. Il problema però è che manca quello step, e su questo bisogna interrogarci: come mai si fa così fatica a investire poi sui giovani a livello professionistico?
Grazie Marco, un abbraccio, buon anno.
Grazie a voi, buon anno a tutti.
A presto. Pier, vuoi aggiungere qualcosa a questo discorso?
No, io credo che sul secondo punto siamo tutti d'accordo.
Sì,
il secondo punto è no brain. e no, c'è una, ripeto, al di là dell'esempio sulle melanzane, cioè sul fatto che poi ogni governo e ogni momento economico è in grado di stabilire delle priorità su settori da aiutare o non da aiutare, però è chiaro che quella sorta di etichetta che alcuni hanno nei confronti dello sport, del calcio professionistico, sia sbagliata. Ha perfettamente ragione Andrea, cioè e questo è un settore importante, trainante, che oltretutto, ripeto, si occupa di una cosa che piace alle persone, che ha delle valenze economiche, turistiche, sociali, clamorose.
È un valore di mercato.
Chiede semplicemente di non essere tartassato, non chiede aiuti a pioggia, tanto per essere chiari. Sull'altro elemento è un ragionamento sul quale... Sì. Sono più difficoltà, perché da un lato è chiaro che se tu favorisci l'arrivo di giocatori stranieri di qualità, sai quello che è successo in Spagna, no? Con la favolosa legge Beckham, cioè crei delle condizioni per una maggiore competitività del nostro calcio, e secondo me i risultati si sono visti in questi anni.
E secondo me quella è la strada da perseguire, sai Pier. Io penso che
la rovescia della medaglia è quello che dice Andrea, cioè che comunque poi alla fine più stranieri ci sono, meglio ci sono, cioè gioca in 11, quindi,
sai, bisogna essere giocatori italiani, secondo me devono essere competitivi su un mercato globale, adesso senza usare globale, su un mercato europeo, sì. No, quindi devono essere competitivi.
Per esempio, una cosa che mi viene in mente per cercare di essere propositivi è come aiutare i vivai, allora a livello per esempio di detrazioni, di aiuti fiscali, ma ovviamente nell'ambito degli investimenti. Secondo me una strada interessante potrebbe essere quella di capire se c'è possibilità di aiutare gli investimenti che le società possono fare per la costruzione di settori giovanili.
Però posso dirti c'è una cosa che mi manda ai pazzi e la giro a tutte e due. Allora, secondo me il discorso da fare esiste già, cioè la possibilità di fare questo step di sviluppo esiste già. Le under sono competitive, ok, poi quel passaggio lì tra under e quelli grandi non funziona. In Italia si possono fare le seconde squadre, la Juventus lo sta dimostrando e sta raccogliendo sotto il naso di tutti ampi profitti da questa strategia. L'Atalanta ha cominciato a farlo, le altre nicchiano, e secondo me quello è un discorso cruciale. La Spagna insegna, Andrea, perché se tu dai un campionato seniores, Carlo, lasciami dire, quello produce frutti. Andrea, dimmi Carlo, sì.
È il modello di business su cui questa grande azienda ormai deve lavorare, che è superato. Rendiamoci conto che è inutile fare dei rimedi che non risolvono niente. Non abbiamo bisogno di un rimedio estemporaneo, abbiamo bisogno di un rimedio sistemico. È il sistema che non va bene. Quindi a questo punto i giocatori, non è che c'è l'albero dei campioni dove vai e stacchi il campione fatto, ha bisogno di una crescita, è come un vegetale, parlavate prima delle melanzane, ha bisogno di un percorso di crescita. Se noi non abbiamo la possibilità di dare a loro questo percorso di crescita, questo sbocco sul mercato adulto, i nostri giovani forti non diventeranno mai degli adulti forti. E quindi è chiaro che se a livello fiscale a me conviene a parità di merito dare a prendere un giocatore straniero, per i miei giovani forti non ci sarà mai posto.
Sì, ma rispondimi sulle seconde squadre però, Andrea, sulle seconde squadre che possono fare terzo campionato nazionale, perché secondo me quello è importante.
Non risolve il problema della prima squadra, perché se tu guardi le prime squadre in Serie A ci sono degli stranieri che sono sicuramente peggiori dei nostri italiani, allora vengono presi solo per una utilità finanziaria e economica, ok? Quindi a questo punto, piuttosto di dare €1.000.000 lordo ad un giocatore italiano che equivale a un netto di 500.000, piuttosto prendo a €1.000.000 lordo e lo lusingo allo straniero che magari guadagna 700-800.000 euro a parità di lordo.
Sì, ma perché sono così pochi gli italiani che vanno all'estero a condizioni di mercato?
Lascia perdere, adesso parlando del nostro campionato.
Stiamo
parlando della nostra campionato.
Questa cosa è ovvia,
dobbiamo anche renderci conto che già le nostre primavere sono piene di stranieri, ok? E quindi dobbiamo preservare anche un territorio, una socialità, dove i nostri ragazzi crescono in Italia, ed è giusto che abbiano lo sbocco professionale in Italia. Poi dopo, se sono forti, vanno all'estero, però adesso stiamo parlando di preservare quello che è un mercato italiano, quello che è comunque un riverbero positivo anche nella nostra socialità.
perché sappiamo benissimo il valore sociale che ha il calcio.
Sì, non no, solo, no, Andrea, ma io ti capisco, cosa. Ma io ti capisco.
No, io dico un'altra cosa anche. Una volta noi scegliamo il fior fiore dei giocatori stranieri che si inserivano all'interno di uno spogliatoio italiano e miglioravano anche gli italiani. Sì. Adesso invece gli spogliatoi sono diventate delle dogane, non c'è senso di appartenenza, non è più un orgoglio vestire la maglia della propria città o della propria regione. Uh-huh. Cioè, quando un giocatore vede che le performance della propria squadra vanno male, sai cosa fa uno straniero? Chiama sua gente e dice: ah, tanto a me non interessa, io vedo uh-huh. di andare via. E quindi lo spirito di appartenenza, che è importante, perché il calcio si gioca col fisico ma soprattutto con la testa e con uh-huh. la mente, uh-huh. viene a mancare. Uh-huh. E sicuramente allora noi abbiamo impoverito così anche il nostro mercato e siamo diventati un mercato di passaggio, uh-huh. dove i giocatori arrivano, vengono valorizzati e vengono rivenduti subito, sperando che siano bravi e giovani, su un mercato che è più forte del nostro. Sì. Questo equivale a un impoverimento del nostro sistema e quindi anche della nostra nazionale. Abbiamo vinto in maniera episodica gli europei, ma è vergognoso che per due volte di fila non ci siamo qualificati, perdendo contro Svezia e Macedonia ai mondiali.
Certo, questo sicuro. Grazie Andrea, un abbraccio, buon anno.
Ciao Pier, ciao Carlo.
Ciao Andrea, molto accorato Andrea D'Amico, tu da che parte stai Pierluigi? A me non convince fino in fondo questa prospettiva, ti dico la verità, perché l'Argentina è campione del mondo, il campionato argentino non è quello che forma i giocatori, si forma da un'altra parte, la Francia uguale.
L'agevolazione fiscale per chi viene da fuori è stata fatta per rendere più competitivo il nostro calcio. Quindi attraverso l'arrivo di grandi giocatori stranieri qualcosa è successo in questo senso. Noi oggi siamo, secondo me, tornati a un livello migliore rispetto a 4-5 anni fa, non varia la mano, poi facciamo tutti i ferri del mondo, ma insomma c'è una crescita significativa, secondo me, rispetto ad altri campionati. È chiaro che le due l'una, cioè è ovvio, ripeto, se tu ti rendi maggiormente competitivo potendo invogliare con una tassazione migliore i giocatori stranieri, oltre ai grandi giocatori stranieri uh-huh. che ti possono fare la differenza, uh-huh. è chiaro che poi crei anche un effetto di inflazione, nel senso di una quantità di stranieri che tolgono il posto agli italiani. Questo è indiscutibile. Secondo me, ripeto, bisognerebbe soprattutto muoversi nell'ottica di favorire gli investimenti infrastrutturali reali, quindi non episodici, sui settori giovanili. Quindi l'idea che il Napoli possa farsi una sua scugnizzeria e possa fare degli investimenti, o dico Napoli, per dire qualsiasi altra società, possa creare dei centri che siano all'avanguardia nell'andare, questo secondo me potrebbe essere molto interessante.
Sì, anche se poi alla fine Pier, nessuno mi risponde sulle seconde squadre, però, perché secondo me quello lì è un passaggio cruciale. Io capisco tutto, investire sul settore giovanile.
No, adesso sto giocando. Nel senso,
sono assolutamente fissato.
Cioè, secondo me è un esempio.
Ma perché non lo fanno?
È un modello di successo.
Perché non
lo
fanno?
Diciamo, non lo fanno perché ci sono un sacco di cose che. Ma anche perché non si costruiscono dei settori giovanili in molti luoghi all'altezza. E quindi voglio dire, perché poi alla fine il tempo è uno, la cultura è una, ci sono gli obiettivi. E il senso d'urgenza spesso va per altre cose, che poi banalmente sono salvare la squadra se l'obiettivo è salvarti, arrivare alla metà classifica se devi arrivare alla metà classifica. Quindi rientra, secondo me, in quelle cose che sono seconda priorità rispetto all'everyday business, che è quello di ottenere un risultato sportivo. Però io sono d'accordo con te, cioè sono modelli, e la Juventus, la Paranta, sono modelli che sicuramente stanno funzionando. Io credo che si debba cercare di accompagnare, ma questo vale per le seconde squadre, vale per gli investimenti infrastrutturali, vale per gli impianti, vale per i settori giovanili, si debba aiutare anche qui in maniera armonica rispetto agli altri settori, senza che il calcio diventi il posto dove tutto viene regalato. Però gli investimenti seri, infrastrutturali, secondo me devono essere accompagnati da un aiuto. Questo potrebbe essere utile, perché a quel punto, se anche non è il tuo principale obiettivo, perché vivi ovviamente dall'obiettivo di salvare la squadra o di arrivare a metà classifica, ma se non è il tuo principale obiettivo quello di costruire una seconda squadra di livello, quello di fare un settore giovanile di livello, quello di migliorare,
devi guardare un po' più in là,
certo.
Qui si tratta di ragionare in prospettiva, no? Si tratta di ragionare in prospettiva, certo. Non semplicemente con l'esigenza di oggi senza pensare a domani.
Allora ci fermiamo per la borsa, poi vuoi salutare Ciccio e Biaso?
Io sto come a 7 e mezzo, sto fino a 45.
Stai. Sto. Ma pensa un po'. Benissimo, fantastico. Allora stai lì, tra poco.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Sì, vorrei che qualcuno mi spiegasse come una società come l'Inter con 800 milioni di debiti possa pensare di fare il mercato a gennaio. Io veramente non capisco.
Zlatan come il Messia ce l'avete già, ma non mi sembra che abbia fatto un granché. Forse è meglio che rivolga la sua attenzione al Festival di Sanremo.
Beh, whatsappatori sempre graditi, 349-238-6666. Allora Pierluigi, una delle missioni del 2024 sarà quella di far scendere pace, amore e fratellanza tra questi due. Ordine Biasin, buongiorno.
Eccoci.
Iaso, ci sei? Buon pomeriggio.
Io vi sento. Buon pomeriggio.
Quindi sei pronto ad un 2024 di pace, amore, fratellanza, amicizia, solidarietà con Ordine Fabrizio?
Ma tu lo dici come se ci fosse invece odio, guerra e inimicizia. In realtà va bene così, come Tom e Jerry. Cioè, Tom e Jerry alla fine sono amici. Sembra, ma sono amici.
Sì, fino a quando poi Ciccio comincia a parlare della propaganda interista, no? Cose
no,
di...
no, no, ho cambiato. No, ho cambiato registro. Adesso non c'è più la propaganda, adesso c'è l'Istituto Luce.
Istituto Luce, sì.
Ma c'è nero azzurro e anche rosso nero, però.
Sì, è vero, è verissimo.
Comunque a noi piacciono così, Pardo, quindi ce li teniamo così come sono, notando come, riprendo l'intervento di ieri di Carletto Belegatti, molto accorato, non gli è andato giù Ibrahimovic, Abaniemi, dirigenti in vacanza, peraltro anche oggi mi risulta si sono fatti vedere poco a Milanello. La squadra che domani sera potrebbe essere a meno 14 dall'Inter, al di là delle ombre cinesi della classifica, Pioli in forno a bassa temperatura dato che siamo in tempo di mangiate, eccetera, no Ciccio? Il quadro è questo. Franco?
Io ho perso, è la propaganda.
La propaganda l'ha inghiottito.
No, io sento perfettamente.
Senti perfettamente.
Se
e allora, sì, sì, no, ti sentiamo.
Stavo dicendo.
No, dimmi.
Stavo dicendo che il quadro secondo me è molto più allarmante per tre motivi di fondo. Primo, perché chi si meraviglia del fatto di Ibrahimovic a Miami vuol dire che non ha capito nulla o comunque non ha letto il comunicato col quale è stata annunciata la collaborazione.
Oppure l'ha letto e non l'ha capito perché era in politichese. Vabbè.
E perché, voglio dire, diceva chiaramente che non sarebbe entrato nel management del Milan. Uh-huh. E questo è il primo punto. La situazione è molto più complicata. Secondo punto, perché continua a non esserci una figura calcistica che faccia da tramite tra il management che lavora a casa Milan e Milanello, e quindi a Milanello diciamo di dirigenti non c'è nessuno, perché in questo momento saranno probabilmente impegnati sul mercato perché devono assolutamente prendere dei difensori per il mese dai primi di gennaio. Mm-hmm. Terzo motivo, perché tutti pensano e sostengono che il problema numero uno del Milan siano gli infortuni, è sicuramente anche questo, ma non bisogna dimenticare che c'è dell'altro, e cioè il fatto che questa squadra continui ad avere degli alti e dei bassi e quindi dei cali di tensione oltre che di rendimento di alcuni giocatori chiave come Theo Hernandez e Maignan. E questo è un problema che attiene alla responsabilità complessiva dello staff tecnico.
Pierluigi, sei d'accordo?
Beh, sono d'accordissimo, insomma, si diventa quasi il remake della puntata di ieri, e anzi voglio dire che tra le varie ipotesi, salutando Franco, c'è anche quella del wishful thinking, e lo dico solo perché fa figo dire wishful thinking, sì. Ma in realtà è esattamente così, cioè secondo me c'è da parte legittimamente di molti tifosi del Milan la speranza, no, il convincersi di una cosa che magari succederà, che spero, che auguro ai tifosi del Milan che possa succedere, perché stimo Ibra, e cioè che Ibra avrà come principale focus del suo lavoro aiutare il Milan giorno per giorno, ma ha perfettamente ragione Franco, quello diciamo ieri, cioè nel comunicato è detto ed espresso con chiarezza che Ibra ha un rapporto di consulenza con Cardinale, sì, che nasce da una frequentazione, dalla, secondo me, dall'opportunità di non lasciarti sfuggire un profilo che può diventare, visto da fuori, poi non la parlo di vetro, non ce l'abbiamo, quello di un dirigente importante. È chiaro che il Milan è il principale focus in questo momento delle iniziative sportive di Cardinale, quindi che Ibra possa lavorare sul Milan è abbastanza scontato, però non ha un incarico. Ieri Pellegatti era disperato, caro Franco, e a un certo punto ha fatto l'esempio di Marotta,
cioè, esatto, infatti volevo farlo anch'io,
non è pagato per fare quello, ha un lavoro diverso, fa il consulente di Cardinale, che potrebbe anche significare andare a trovare magari altri club in giro per il mondo da poter comprare o vendere, cioè questo è chiaramente sto giocando, una provocazione, no? Però il tipo di quello che c'è scritto in quel comunicato è molto chiaro, cioè lui ha un rapporto diretto con Cardinale come consulente, è chiaro che il Milan è un asset fondamentale del
il problema è che per alcune cose sono molto progressista, non so se è giusta la parola, su concetti di Superlega, su concetti di libertà di mercato italiani, stranieri, eccetera. Su altri sono più tradizionalista, Fabrizio, e appunto l'esempio di
quello
che nel calcio funziona
il
così.
Il termine progressista con laico.
Laico, sì, ecco, bravo. Sì, laico.
Ah, sì, così come laico. Io capisco il fastidio che possono...
Sì, no, ma anche essere laici.
Io capisco anche il fastidio che possono avere tifosi del Milan nel vedere Ibra che fa la rovesciata a Miami. Però attenzione, perché Ibra ha dimostrato nel corso della sua carriera, della sua vita, di essere tutto tranne che fesso. La mia sensazione è che possa essere anche una cosa, non dico strategica, ma cioè in questo momento noi sappiamo che Pioli si gioca tutto o più o meno tutto nella partita contro il Sassuolo, no? Una partita che tanto storicamente è sempre costata parecchio all'allenatore del Milan. Per me Ibra non vuole essere quello che mette la pietra tombale sulla vecchia gestione. Io penso che lui si sia preso il suo tempo per vedere quello che succede. Il problema è che io non so cosa possa succedere, cioè se il Milan non fa 3 punti col Sassuolo, cosa capita?
Cioè, tu dici, ma interessante questo. Cioè, tu dici, se la risolvano da soli, li hanno lasciati lì.
E poi arrivo io.
C'è anche questo tema qui, secondo me, di non eccessiva invadenza. Vi ricordate la visita di Ibra quando ancora non aveva contratto?
Quella fu fuori luogo.
Strutturato dopo la sconfitta del derby. Quante polemiche, suggestioni, perché è ovvio, perché il personaggio è bigger than life, no? Che è un personaggio talmente grande, talmente importante, è talmente legato al Milan che il tifoso inevitabilmente, ma è la cosa più normale, più sana, più romantica del mondo, pensa, ecco, Ibra, bacchetta magica, risolve i problemi o comunque aiuta a risolvere i problemi. E quindi perché è lì a Miami quando lo vorresti a Milanello dietro una scrivania o magari nello spogliatoio con la squadra a preparare la partita col Sassuolo? È peccato però che non è stato preso per quello, almeno ad oggi.
No, però Fabri, guarda che dà una lettura interessante, però lui lo sa anche lui, cioè voglio dire, vado a lavorare al Milan, in questi giorni vado a Miami, faccio la rovesciata, la metto sui social, così si incazzano.
Secondo me quando Ibra entra a regime, secondo me cose come quella di ieri con Leao che posta l'immagine dello sciatore che si butta nello strapiombo, per me uno come Ibra che va nello spogliatoio e dice: Leao, ascoltami, per il tuo bene, una roba del genere non serve a niente, proviamo a ragionare un po' più in grande, proviamo a pensare che non ci sia bisogno di fare queste cose qua e che forse c'è bisogno di dare delle risposte sul campo. Cioè io credo che in realtà Ibra abbia firmato e quindi tendenzialmente è già operativo ma si stia prendendo il suo tempo, perché in questo momento il Milan è in una situazione di mezzo.
Però la situazione di mezzo deve pure uscirne o da una parte o dall'altra, Franco. In questo no, Pioli è in discussione, è realmente in discussione oppure no? Oppure decideranno a fine stagione?
Sì, ma il problema è proprio questo, e cioè non aspettiamo che entri a regime a Ibra. Il problema è che quando si conduce una società non si possono fare i compromessi, e cioè qual è il primo compromesso? Allora, Ibra, portiamo dentro Ibra, lo vuole Cardinale, sì, ma nello stesso tempo non vuole fare ombra e non vuole, diciamo tra virgolette, mettere ai margini Furlani e Moncada, e allora si trova questa soluzione che non è né carne né pesce.
Ma è tutto difficile, ragazzi. Ma perché è tutto
Seconda cosa, una società che ha le idee chiare e che ha soprattutto in mano il volante e la guida del club deve aver pesato quali sono i problemi del Milan. E dice, allora, Pioli va avanti fino alla partita col Sassuolo, ma non si può fare così al Milan.
Chiaro.
Si può fare così. Qual è il problema numero uno? È il problema degli infortuni, come sostiene Furlani. Benissimo. Cosa fai? Allora, nel giro di 3-4 giorni cambio tutto lo staff dei preparatori e dei fisioterapisti. Mm-hmm. Però allora io e Pioli, qualunque cosa accada, rimane fino a giugno. Cioè, il problema di fondo è questo, secondo me, e cioè che l'attuale management del Milan, e cioè Furlani e Moncada, si sono trovati per la prima volta, debuttando alla guida di un club delle dimensioni del Milan, di fronte a una curva a gomito nella quale si sono ritrovati gente capace, dirigenti abilissimi in una volta, massimo due, in 30 anni di conduzione. Sì, e sì, quindi sì. Da qui nascono.
Ho capito, mi sembra tutto terribilmente complicato. Cioè, quando c'è di mezzo il Milan, diventa tutto di una difficoltà.
Ragazzi, cerchiamo pure di riportare le cose alla realtà. Nel senso, io capisco che il campionato vince una in Italia, ok? Mm. Non è che lo vincono, non è che siccome ci sono 5-6 squadre di un certo blasone e di un certo rango lo possono vincere tutti. Il Milan ha l'obiettivo di conquistare comodamente un posto della Champions League del prossimo anno e di fare una grande Europa League. Poi vabbè, c'è la Coppa Italia, che è un divertissement sempre piacevole, ma insomma lo considero il terzo obiettivo. Sono obiettivi praticabili. È chiaro che la stagione non sta andando come si poteva sperare, ma è anche chiaro che il Milan ha fatto per sua stessa missione un mercato di semina. È andato a prendere dei giocatori, poi il tempo ci dirà se è stata una scelta giusta o sbagliata. Non è andato a fare l'instant team, come direbbe il mio amico Carlo Cenci. È andato a prendere dei giocatori o che si dovevano comunque un pochino riabilitare, sì. Penso a Pulisic, che veniva dall'esperienza del Chelsea, esatto, ma che comunque hanno uno standing veramente importantissimo, oppure giocatori molto giovani che si stanno facendo. È una filosofia molto precisa. Io, insomma, quando si parla di Sir Alex Ferguson, bisogna ricordarsi che lui nei primi anni non ha mai vinto nulla. Cioè, il Milan ha iniziato un lavoro di semina, può piacere, può non piacere. Capisco che il tifoso vorrebbe essere a meno uno dall'Inter.
Ma è importante essere, no, ma il tifoso io credo voglia la chiarezza, cioè non gli puoi dire sono competitivo per certe cose quando di fatto competitivo non lo sei. Cioè, se tu dici.
Ma è una cosa importante, Carlo.
Dillo.
Cioè, Carlo.
Dimmi.
Cioè, se poi hai prenotato le vacanze, non è che poi, cioè, la cosa più importante di tutte è quella. Cioè, io ho prenotato e vado. Tutto perché noi la facciamo facile sulle vacanze degli altri, ma la vacanza.
Bravo, esatto. No, io trovo grandissima saggezza in Fabrizio Biasin. Veramente mi sembra veramente molto,
ragazzi,
saggio.
Ragioniamo sempre con la testa degli altri.
Bravo.
Se la vacanza è prenotata,
però il cuore del ragionamento è quello che diceva Franco all'inizio. Cioè, Ibra oggi non è un dirigente del Milan con pieni poteri, con una scrivania precisa, con un ruolo preciso sul quale è un consulente strafigo tra glamour del signor Cardinale, che ovviamente ha il Milan al centro del suo progetto sportivo.
E io ti ripeto, quindi... è tutto così complicato, perché avrà questo ruolo coperto da molte parole, rivale fumoso, poi è così, però ripeto, è tutto terribilmente difficile quando c'è di mezzo il Milan. Vabbè, Pier, ti saluto.
E comunque posso dire una cosa, dilla. Che magari Ibra può essere utile anche a Miami, nel senso, Ibra è una di quelle figure, no, perché voglio dirti, adesso io non so su che cosa stia lavorando il Milan anche in termini di mercato, ma che può essere utile anche nel fare la telefonata giusta, giusta la può fare anche da Miami. Cioè, il fatto che Ibra sia parte integrante del gruppo di Cardinale del Milan è comunque un valore, quindi non è che uno non è che deve stare in ufficio, per carità, con i buoni pasto. È chiaro però che quando ieri ho sentito Pellegatti disperato perché è a Miami, lì bisogna mettersi d'accordo. In questo momento lui non è Marotta.
Non gli ha neanche chiesto di fare Marotta. No, ma questo è evidente.
Posso fare un esempio, me lo fai immediatamente dopo.
Sei curioso, sei curioso. Allora,
c'ho un 6 in mano, 7 e mezzo, traffico.
Buongiorno mister, ma tutti convocati e anche sui social?
Certo.
E ci potrebbe dire quali sono?
Certo.
E quali sono, mister?
Su Instagram e Twitter potete scriverci a @tutticonvocati oppure cercate la pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook.
Tutti Convocati. Tutti Convocati.
Piacerebbe che i soldi che mettono per rinnovare il decreto crescita venissero utilizzati nel settore giovanile scolastico, perché piuttosto che vedere 40 giocatori internazionali arricchire campionati di Serie A e arricchire qualche squadra di Serie A, preferirei vedere strutture.
Il decreto crescita mette sullo stesso piano l'Italia con le altre nazioni, con tutte le agevolazioni che prima di noi hanno avuto. Quindi serve soltanto a far venire dei buoni giocatori, dei bravi giocatori, a un prezzo più basso. Ma non lo so, è uno svantaggio. I giocatori italiani giocano e se sono bravi emergono.
WhatsApp, no, eravamo rimasti a Ciso che voleva dire qualcosa.
No, volevo fare un esempio a proposito di Ibra. In queste ore il Milan è impegnato in un'azione diplomatica per convincere le federazioni di Nigeria e Algeria a lasciare a Milano 36 ore in più Benasser e Chukwueze per farli giocare il 2 gennaio negli ottavi di Coppa Italia contro il Cagliari. Allora io dico, se non so come finirà questa azione diplomatica, questa moral suasion nei confronti anche dei due giocatori, ma se l'operazione fosse tra virgolette guidata da Ibra, che magari chiama o il presidente della federazione nigeriana piuttosto che il cittina, secondo voi ci sarebbe qualche chance in più? Secondo me sì. E quindi questo è, diciamo tra virgolette, il tema che ci portiamo dietro dal 6 giugno del 2023, quando è stato deciso il giorno dopo la decisione di Cardinale di liberarsi di Maldini e Massara. Andava bene a una condizione sola, però, che quelle caselle fossero immediatamente
ma questo è chiaro. Sono un po' stufo di parlare di Ibra, mi sono un po' scocciato, vorrei parlare di mercato con Fabrizio Biasin, perché mi sembra che a Milano in questi giorni all'Inter servono le caramelle della Befana, mentre al Milan serve Cirone di Capodanno, eppure si parla più di Inter che di Milan.
Sono contento che tu
mi fai questa domanda, perché così posso rispondere al primo ascoltatore, quello che diceva: come fa l'Inter a potersi permettere un giocatore come Buchanan? Come fa, come può permettersi un investimento di 10 milioni nel momento in cui ha 800 milioni, eccetera, eccetera, eccetera? Io credo che si stia facendo un po' di confusione sulle ultime 48 ore, perché ha dei seri problemi legati ai conti, ma non è una novità. Da 21 l'Inter facendo...
Guarda, ti sento male.
Sta portando i soldi in cassa.
Ti sento male, ti richiamavo al telefono perché questo discorso
ma non è professionale, non è professionale.
Ma piatta,
avere il telefono che non prende,
no, mi interessava questa roba qua di Biasini, anche se un'idea ce l'ho su quale poteva essere la conclusione del discorso. L'Inter, il mercato dell'Inter insomma, ne abbiamo parlato un milione di volte, no? Anche il Real Madrid ha un miliardo e passa di debiti eppure opera sul mercato in maniera oculata, ma opera sul mercato. Cioè, non credo che il discorso debba essere quello, correggimi se sbaglio.
No, l'Inter sta facendo un capolavoro in questi anni e lo sta facendo non perché non abbia problemi economici. Io intanto c'è qualcuno che mi scrive: Pardo nega i problemi economici,
ma non ho mai negato
i problemi economici dell'Inter, sono importanti, sono ingenti, è da anni che l'Inter lavora in un regime di review dei conti, questo non c'è alcun dubbio. Nel frattempo è riuscita a non depauperare il proprio tasso tecnico, ha imboccato una strada che è stata la strada dei parametri zero o comunque degli acquisti furbi, che gli ha consentito di costruire comunque squadre che sono andate in crescita. Ha la grandissima forza, la questa c'era anche il Milan, devo dire praticamente tutti i club italiani, perché è un momento di grande passione per il calcio, i sold out che vediamo continuamente, l'altro giorno è stato il record di presenze per un ottavo di finale. Quindi questa cosa qui ha aiutato l'Inter, aiuta l'Inter, perché anche negli anni difficili del dominio della Juve la gente ha continuato a seguire la squadra.
Ma quello è il bancomat, quello è il bancomat.
I fatturati crescono, crescono, e il lavoro di Marotta e Co è un lavoro di cesello per riuscire a mantenere la squadra competitiva e nel frattempo non sforare,
perché nel frattempo i debiti, nel frattempo fratturi.
Ma il Barcellona e il Real Madrid, ragazzi, a un certo punto avevano dei numeri che in qualsiasi altro settore avrebbero portato i libri in tribunale.
No, ma chiaro,
no, perché
Barcellona e Real Madrid fatturano. Fabrizio, mi finisci il discorso?
Sì, io sono d'accordo con Pier, cioè l'idea che l'Inter non si possa permettere un investimento a gennaio è completamente sballata, perché l'Inter dimostra dal 2021 che può permettersi degli investimenti nel momento in cui poi ha mercato concluso, i soldi li porta in cassa, e quindi se tu devi mantenere alta la competitività pur non potendo spendere un euro, cosa che ripeto l'Inter fa da 3 anni, significa che devi lasciar fare ai tuoi dirigenti, che dimostrano di riuscire a fare questa cosa in maniera egregia. Dopodiché, il sistema calcio è un sistema bello, limpido, che funziona? No, perché è evidente che società che hanno centinaia di milioni di debiti non danno un bel esempio, e questo è da sottolineare, va detto. Però non è che sei nell'ambito dell'illegalità, cioè è il sistema calcio che ti permette di fare questa cosa.
Sì, quindi
fino a quando te lo permettono, tu vai e fai.
Sì, ma poi bell'esempio, cattivo esempio, non credo che sia questo il discorso. Credo che il discorso sia tra cose che si possono fare e cose che non si possono fare. Ciao Fabri, grazie. Esatto. Grazie Fabrizio.
Ciao, volevo
far parlare Alberto da Torino, che è lì che ci ascolta praticamente da ieri.
Vai.
Alberto, buongiorno.
Buongiorno, complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Allora, io purtroppo arrivo un attimino in ritardo e quindi volevo parlare.
Non c'è mai
di
ritardo,
due argomenti fa, diciamo.
Prego.
Della questione del fair play finanziario e del calcio italiano. Mi volevo soffermare su quello che diceva prima l'ascoltatore, che non ricordo chi fosse, che parlava del calcio italiano un po' come le politiche di Salvini, purtroppo. E quindi del fatto che venisse quasi discriminato il calcio italiano. Ma l'esempio corretto da fare secondo me è quello del calcio inglese. Il calcio inglese è cresciuto con gli investimenti esteri, con i campioni che arrivavano da fuori. E siccome la domanda da farsi è: perché le grandi società estere non investono nel calcio italiano? Quelli che veramente vogliono investire nel calcio, perché?
Perché
la vera domanda da farsi
è
quella.
Posso rispondere io, perché non sono fessi, o quantomeno non sono così fessi da andare a investire in un paese
in cui non c'è certezza delle regole, in cui per costruire uno stadio è impossibile o ci vuole un millennio, perché è un paese molto difficile da capire. Infatti io sono abbastanza sorpreso di tutti questi, anzi secondo me sono pure troppi gli investimenti stranieri, Ciccio.
Sì, no, allora gli investitori stranieri stanno cominciando ad arrivare, perché è evidente che già la nostra Serie A ha un panorama da questo punto di vista inimmaginabile. Previsto soltanto 5 anni fa o 8 anni fa, e quindi da questo punto di vista no, il problema di fondo resta sempre quello delle strutture, perché mentre in Inghilterra a un certo punto si sono ritrovati, grazie agli avvenimenti dei vari tornei europei, a dover rifare gli stadi, a rifare le strutture, sono riusciti a fare addirittura a Londra 6 stadi nuovi. E allora è questo che fa, che scava la grande differenza, senza poi naturalmente citare il fatto che se tu continui a perdere delle stelle di prima grandezza, che sono attirate dal fatto che in Inghilterra la Premier League fattura in materia di diritti televisivi 4 volte e mezzo
certo,
quello che fattura la Lega di Serie A, è evidente che si scava ancora un po' più ampio,
perché poi qua devi cominciare a studiare il decreto crescita, la proroga del decreto crescita, la burocrazia, e il modo di pensare degli italiani diventa particolarmente complicato.
Ti aggiungo, a proposito della vicenda Inter, io sono rimasto davvero molto stupito dal fatto che ha ripreso questo dibattito. Secondo me l'unica spiegazione, poiché onestamente non è cambiato nulla rispetto all'ultimo bilancio dell'Inter, però secondo me la spiegazione psicologica del fatto che sia tornato a galla questo argomento è in quella risposta obiettivamente un po' indecifrabile che ha dato il procuratore sportivo della Federcalcio Chinè, quando gli hanno detto cosa pensa delle squadre che hanno una marea di debiti, su questo argomento non posso rispondere.
Lì ha rinfocolato un po' il dibattito. Ragazzi, vi devo salutare perché è tempo. Ringrazio tutti. Pierluigi Pardo, ritroviamo domani, Ciccio Ordine prestissimo, Laura Vanossi in una redazione, Roberto Frisani in regia, ciao a tutti.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Vi siete divertiti, però?